Briciole di Magistero.
Di fronte ai disastri naturali restiamo sempre sconvolti e disorientati. Non bastano decenni, a volte neppure generazioni, per rialzarsi definitivamente. Per questo, a 50 anni dal terremoto di Messina del 1908, il cui ricordo è ben vivo anche sull'altra sponda dello stretto, Papa Giovanni XXIII invia un radiomessaggio di incoraggiamento ai messinesi. 28 dicembre 1958.
Comprendiamo pienamente la commozione vostra in questo giorno, diletti figli. Noi che nel nostro animo ancora conserviamo vivo il ricordo dello schianto che sentimmo nel cuore quando giunse la notizia di quel tragico mattino del 28 dicembre 1908, in cui la furia devastatrice del terremoto si abbatté spietata su voi e sulla città sorella della opposta sponda, seminando lutti e rovine. Quel solo disastro bastò ad accumulare più rovine di qualsiasi cataclisma che la storia della vostra città dolorosamente ricordi. E allorché apparve la luce del giorno, uno spettacolo terrificante si presentò allo sguardo. Quello che poche ore prima era una delle più belle città d'Italia, giaceva ormai irriconoscibile in una massa informe di macerie, come avvolta in un manto funereo che ricopriva una catomba di vittime, per le quali d'improvviso il letto si fece bara e tomba la casa. Un brivido di commozione percorse il mondo. L'Italia tutta pianse. Oh, come allora veramente poteva applicarsi per le due grandi città colpite il grido del profeta che la liturgia ricordava in quel giorno: vox in rama audita est, ploratus et ululatus multus, Rachel plorans filios suos et noli consolari quia non sunt. Considerando tante catastrofe, all'uomo non resta che chinare la fronte dinanzi agli imperscrutabili disegni di Dio, e pur non comprendendoli, ripetere Iustus esse Domine et rectum judicium tuum.
Un vero terremoto deve attraversare invece la mente e il cuore di ogni nuovo pontefice appena eletto. È quanto ci testimonia Benedetto XVI, percepito dai fedeli come più austero rispetto al suo travolgente predecessore, e che tuttavia ne invoca il dolce ricordo, e che soprattutto ribadisce più volte durante la messa per l'inizio del suo ministero petrino, l'esigenza di non sentirsi solo in un compito così immenso. E la fiducia riposta nel sostegno di tutti i fedeli. Oggi quasi commuove la sua confidenza di fragilità. È il 24 aprile 2005.
Quanto ci siamo sentiti abbandonati dopo la dipartita di Giovanni Paolo II, il Papa che per ben 26 anni è stato nostro pastore e guida nel cammino attraverso questo tempo. Egli varcava la soglia verso l'altra vita, entrando nel mistero di Dio. Ma non compiva questo passo da solo. Chi crede non è mai solo. Non lo è nella vita, neanche nella morte. Siamo stati consolati compiendo il solenne ingresso in conclave per eleggere colui che il Signore aveva scelto. Ma come potevamo riconoscere il suo nome? Come potevano 115 vescovi provenienti da tutte le culture di paesi trovare colui al quale il Signore desiderava conferire la missione di legare e di sciogliere? Ancora una volta noi lo sapevamo, sapevamo che non siamo soli, che siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. Ed ora, in questo momento, io debole servitore di Dio devo assumere questo compito inaudito che realmente supera ogni capacità umana. Come posso fare questo? Come sarò in grado di farlo? Ecco, lo vediamo e lo sentiamo. Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta. E la vostra preghiera, cari amici.
Agli esordi del suo mandato, Giovanni Paolo II invece non sentì il bisogno di confidare la propria emozione ai fedeli che lo acclamavano in piazza. Fin dalle prime battute, preferì piuttosto affrancarsi dall'etichetta di straniero, ribadendo la grande fedeltà del popolo polacco al papato. 22 ottobre 1978, messa per l'inizio del pontificato.
Oggi un nuovo vescovo sale sulla cattedra romana di Pietro, un vescovo pieno di trepidazione, consapevole della sua indegnità. E come non trepidare di fronte alla grandezza di tale chiamata e di fronte alla missione universale di questa sede romana? Alla sede di Pietro a Roma sale oggi un vescovo che non è romano. Un vescovo che è figlio della Polonia. Ma da questo momento diventa pure lui romano. Anche perché figlio di una nazione la cui storia dai suoi primi albori e le cui millenarie tradizioni sono segnate da un legame vivo, forte, mai interrotto, sentito e vissuto con la sede di Pietro.
Alla fine della guerra il mondo era molto instabile, si profilava un altro genere di guerra, nonché la paura per un possibile conflitto atomico. Lucido e lungimirante, incontrando il Sacro Collegio per gli auguri di Natale del 1946, Papa Pio XII rivolge 3 inviti precisi ai reggitori dei popoli.
L'umanità, uscita appena dagli orrori di una guerra crudele, le cui conseguenze la colmano ancora di angoscia, contempla con stupore l'abisso aperto fra le speranze di ieri e le attuazioni dell'oggi. Abisso che anche gli sforzi più tenaci difficilmente valgono a sormontare, perché l'uomo, capace di distruggere, non è sempre da lui solo idoneo a restaurare. Invece di incamminarsi verso una reale pacificazione, in vasti territori del globo terrestre, in ampie regioni, soprattutto di Europa, i popoli si trovano in uno stato di costante agitazione, da cui, in un tempo più o meno vicino, potrebbero sorgere le fiamme di nuovi conflitti. Chi tutto ciò vede e medita rimane intimamente compreso della gravità dell'ora presente e prova il bisogno di invitare i regitori dei popoli, nelle cui mani sono le sorti del mondo e dalle cui deliberazioni dipendono l'esito e il progresso, ovvero il fallimento della pace, a una triplice considerazione. La prima condizione per corrispondere all'attesa dei popoli, per attenuare e gradualmente dissipare i turbamenti di cui soffrono all'interno, per rimuovere le pericolose tensioni internazionali, è che tutte le vostre energie e tutto il vostro buon volere mirino a far cessare l'intollerabile stato presente di incertezza, ad accelerare il più possibile, nonostante le difficoltà che nessuno spirito sereno può disconoscere, l'avvento di una pace definitiva fra tutti gli stati. Perciò fate sì che l'anno ormai volgente alla fine sia l'ultimo della vana e inappagata attesa. Fate sì che il nuovo anno veda il compimento della pace. Questo pensiero conduce alla seconda invocazione che ogni spirito retto rivolge ai regitori dei popoli. Applicate dunque tutte le forze del vostro volere e potere per dare alla vostra opera di pace il suggello di una vera giustizia, di una lungimirante saggezza, di un sincero servizio agli interessi solidali dell'intera famiglia umana. Un nuovo fattore è venuto in questi ultimi tempi a stimolare il desiderio di pace e la volontà di più efficacemente promuoverla. La potenza dei nuovi ordini di distruzione che la tecnica moderna ha rinforzato e rinforza sempre più, sino a farne agli occhi dell'umanità inorridita, quasi spettri d'inferno, ha posto al centro delle discussioni internazionali, sotto aspetti del tutto nuovi e con impulsi prima non mai sentiti, il problema del disarmo, suscitando così la speranza di attuare ciò che i tempi passati avevano invano bagheggiato. Questa considerazione porta naturalmente al terzo invito rivolto ai regitori dei popoli. Se voi volete dare all'opera vostra per il nuovo ordinamento e la sicurezza della pace, intima stabilità e durata, abbiate cura di lasciare impregiudicata la possibilità di correzioni secondo una procedura chiaramente determinata, non appena la maggioranza dei popoli, la voce della ragione e dell'equità, mostrino quelle modificazioni opportune e desiderabili, o forse anche doverose.
Briciole di Magistero.